Dobbiamo certamente guardare con attenzione quello che succede attorno a noi, ma anche le nostre relazioni individuali di amore, di amicizia, sono assolutamente fondamentali per cercare di gestire al meglio quello che è anche il nostro impegno civile. Non so se, questa cosa forse molto ovvia che ho appena detto è condivisa da Giuseppe Lumia, che salutiamo. Ben trovato Giuseppe, grazie
buongiorno,
per essere in nostra compagnia.
Buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, con te, come sempre, prendiamo in considerazione alcuni articoli tratti dai giornali. Allora, in grandissima evidenza su Repubblica, ma ne parla anche il Corriere della Sera, il caso Scurati e soprattutto il tema del 25 aprile, cioè la commemorazione della liberazione. Comunque, in prima pagina su Repubblica un titolo tutto su cinque colonne: Scurati, sono un bersaglio, attacco alla libertà di parola. Lo scrittore sul palco di Repubblica delle Idee confessa di avere paura dopo l'attacco della Premier. Sono nel mirino dei giornasquadristi meloniani. Conte dice Meloni è bugiarda sul fascismo buono e il ministro cognato Lollobrigida rilancia l'antifascismo ha provocato morti. E poi la protesta del Lucy Grai. Dunque un tema questo che riguarda la vicenda anche umana dello scrittore Antonio Scurati, lo ricordo, premio Strega insomma per i suoi libri, saggio romanzo su Mussolini, sulla vita di Mussolini, molto belli, molto letti anche. E però ecco, al di là della vicenda, della stretta vicenda personale, c'è il tema della libertà di espressione, libertà giornalistica, l'occupazione, insomma, degli strumenti di comunicazione come la RAI, no? E poi come dovremmo vivere la giornata della liberazione, il 25 aprile? Siamo divisi dalle appartenenze politiche in relazione a questi temi o dovremmo vivere una festa insieme? Allora, Giuseppe Lumia, hai vissuto tante stagioni e anche questa, cosa è cambiato rispetto al passato, cosa c'è di cui essere contenti e di cui essere preoccupati?
Allora, tre cose. La prima, la censura ad Antonio Scurati, questo bravissimo saggista, scrittore, non è un fatto personale che riguarda esclusivamente lui, è un fatto pubblico, deve riguardare tutti perché tocca la libertà d'opinione, che è la cosa più sacra che abbiamo in una democrazia, e tutte le volte che viene ferita è una ferita che si espande a tutti noi. La seconda cosa importante, il 25 aprile è il giorno della liberazione, non di una liberazione astratta, ma dal nazifascismo, una liberazione importante che ha causato tanti sacrifici, che ha messo in moto tante belle energie, che ha costruito la base della nostra carta costituzionale. Ecco perché bisogna riconoscere il 25 aprile come un giorno di liberazione dal fascismo, e tutti, anche questo governo di destra, deve avere la forza, il coraggio di fare finalmente questa cesura che ancora non fa, e dichiararsi antifascista, perché il fascismo è stato oppressione, morte, negazione dei più elementari diritti umani e i diritti della civiltà, della democrazia. Terza cosa, la terza cosa importante, è chiaro che il 25 aprile non deve essere divisivo. L'unità la dobbiamo costruire intorno alla voglia di utilizzare la memoria il 25 aprile dell'antifascismo per affrontare le nuove sfide, i nuovi pericoli, le nuove minacce che ci sono e che rischiano di mettere sempre in discussione la democrazia e le libertà.
Allora, Claudio?
Ma io, intanto sono tutta veramente la mia solidarietà a Scurati, che io devo dire ho letto qualcosa di lui, l'ho seguito in delle interviste, mi è piaciuto, però mi ha colpito proprio come uomo. Forse Giuseppe può capire benissimo, perché anche quando si è in contrasto e dall'altra parte c'è la mafia e si è una figura singola, credo che la sua esperienza sia fortissima da questo punto di vista. Ma lui, che a un certo punto dice proprio: vedo la mia faccia come bersaglio. Allora qui mi colpisce che un presidente, ecco, voglio dire, io a un certo punto ho idee diverse, no? Però per me la Meloni all'inizio mi dava fiducia, mi piaceva per quel suo discorso, mi sono fatto poi la cosa, e quindi ho pensato che rappresentasse anche me, cioè che la penso in maniera diversa. Poi quando vedo che un presidente del Consiglio pubblica e risponde a cittadini comuni e pubblica su Facebook il discorso, che l'ho scritto, il monologo, io rimango senza parole.
Allora, sentiamo su questo una caduta di stile o qualcosa di peggio, forse uno potrebbe dire, ma insomma, vediamo un po'.
Anche qui ci sono due profili, due facce della stessa medaglia. È chiaro che noi abbiamo bisogno, anche nel nostro paese, di una destra liberale, democratica, aggiungerei antifascista. Per cui non bisogna avere un atteggiamento discriminatorio, anzi bisogna incentivare e favorire un percorso di tale maturità che farebbe del bene alla nostra democrazia, la renderebbe più matura, più condivisibile, più in grado di alternarsi alla guida del governo senza mettere in pericolo valori e diritti di libertà, come oggi purtroppo avviene a danno di Scurati, ma come ripeto a danno di tutti noi. Il secondo aspetto riguarda proprio fare i conti stretti con questa cultura che ancora c'è a destra, che non ha il coraggio di liberarsi, bisogna dirlo, è un limite profondo. A sinistra c'è stata un'altra storia, che ha fatto i conti sin in fondo col comunismo, quello sbagliato, e ha saputo con quella storia tirar fuori il meglio di sé e affrontare le sfide del nostro paese in chiave di libertà, in chiave di democrazia, in chiave di bene comune. La destra deve fare lo stesso percorso, non deve avere nessuna paura a farlo, non deve avere nessuna nostalgia di quel tempo, e se lo fa gli farà bene a lei, alla società, alla democrazia, a tutti noi, anche se non siamo di destra.
In altre parole, seguire il percorso che aveva iniziato Gianfranco Fini, insomma, mi pare che sia quello è l'auspicio, anche perché se questa maggioranza è al governo lo deve proprio alle libere elezioni e dunque... la democrazia è un valore per tutti.
Lo deve a quei,
ma forse
lo deve,
diciamo,
a
anche
quei partigiani,
magari per molti sono anche cose ovvie,
certo. Lo deve a quei partigiani, lo deve a quegli intellettuali,
di
a quei giovani,
molti di erano cui, anche di destra, non erano solamente di sinistra,
erano di destra ma non fascista,
certo.
Erano di idee diverse che poi insieme realizzarono la Carta Costituzionale, cioè il pensiero liberale, il pensiero cattolico democratico e il pensiero socialista e comunista democratico di allora, uniti insieme contro il fascismo nelle montagne, uniti insieme per la liberazione del nostro paese, insieme agli alleati nostri contro il nazifascismo, uniti insieme nello scrivere quella fonte, quella sorgente di vita, di democrazia che è la nostra Carta Costituzionale.
Allora, prima di mettere una canzone... Una cosa anche questa assolutamente ovvia, mi perdonerete, il PC per decenni ha sostenuto implicitamente un regime responsabile di gulag, di cose gravissime, e ha sbagliato. E credo
Ha sbagliato, grave errore, ma ha fatto i conti sin in fondo con questa storia, ne ha preso le distanze in modo netto, chiaro, inequivocabilmente preciso, quindi è stato, ecco, una lezione di vita che, certo, può servire oggi anche alla destra.
Il tema dell'identità, che può essere una cosa molto importante, molto bella, però se poi ci fissiamo sull'identità rischiamo di farla diventare un idolo. Va bene, allora Claudio, una battuta e poi...
Mi sembra che Berlinguer fece proprio questo a un certo punto, e poi dico, se in questa carta costituzionale, dove c'erano anche gente di destra, c'è scritto Italia antifascista, voglio dire...
C'è inutile giocarci troppo attorno. Chiarissimo, chiarissimo. Naturalmente diciamo anche il numero di WhatsApp per i messaggi che i nostri ascoltatori magari possono avere legittimamente idee diverse. Il nostro numero per i vostri commenti, le vostre richieste, le vostre domande, insomma, è il 348 222 72 94. Ripeto, il numero di WhatsApp per i vostri messaggi anche vocali: 348 222 72 94. E torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Beh, a proposito di un personaggio, Vincenzo Agostino, 87 anni, è morto ieri a Palermo. Dalla mattina di agosto del 1989, in cui suo figlio agente di polizia fu ucciso da due sicari della mafia con la moglie incinta, ha annunciato che non avrebbe più tagliato la barba fino alla cattura dei colpevoli. È diventato per questo un simbolo della lotta alla mafia. Allora, Giuseppe Lumia, naturalmente sappiamo il tuo impegno su questo fronte, sul tema della mafia, la lotta alla mafia. È un tuo ricordo, appunto, di Agostino, il padre eroe, come lo definisce il Corriere della Sera?
Sì, Vincenzo D'Agostino, l'uomo gigante dalla barba bianca, lunghissima, folta, un ceppo, una quercia del nostro impegno contro le mafie, sempre presente con sua moglie, tutte e due, mano nella mano, paesino per paesino, lo ricordo così, città per città, evento per evento, con dignità, a testa alta, senza andare mai fuori le righe, ma col quel passo lento che sembrava da Montanaro, per chiedere verità e giustizia. Su cosa chiedeva verità e giustizia? Su cosa Vincenzo Agostino aveva fatto crescere la sua lunga barba bianca? Fece questa scelta da quel giorno, da quando fu ucciso suo figlio, Nino Agostino. Siamo nell'8 agosto del 1989, l'anno della caduta del muro di Berlino. In quell'8 agosto il poliziotto Nino Agostino, un poliziotto non qualunque, un poliziotto che riservatamente era la caccia dei più importanti latitanti, e una caccia che condivideva con Giovanni Falcone, di cui era ben informato e apprezzava il lavoro di questo straordinario poliziotto. Quel giorno, quell'8 agosto, fu colpito lui, la moglie Ida, la moglie che era in attesa di un bambino, pensate un po', quindi una strage. Fu colpito, fu spazzato via, ma la cosa non si fermò lì. Subito iniziò il depistaggio, subito iniziò quel modo di fare, di agire, tipico di un'azione mafiosa collusa con una parte degli apparati e delle istituzioni. E quindi furono fatti subito prelevare gli appunti di Nino Agostino, iniziarono i depistaggi, iniziarono quello che viene definito l'agire nebbioso per non giungere mai alla verità e alla giustizia. E Agostino, ecco, su questo non mollava la presa. L'ho incontrato più volte, ho scritto anche delle interrogazioni e negli ultimi tempi degli spiragli di luce si sono iniziati a vedere. Sono in corso tuttora dei processi dove, grazie a quella abile attività straordinaria, rigorosa, seria del suo avvocato, l'avvocato Fabio Repici, ecco che le procure hanno indagato bene, ci sono dei processi e sta venendo fuori quello spaccato terribile del sistema delle collusioni con settori degli apparati e delle istituzioni che hanno colpito anche Nino e di conseguenza anche la sua cara moglie Ida e il suo piccolo pargolo.
Si sta avvicinando, è Vincenzo Agostino che parla, si sta avvicinando il giorno in cui potrei tagliare la barba, perché si avvia a conclusione anche il procedimento ordinario. In caso di condanna, quel giorno potrò mantenere la promessa che ho fatto sulla tomba di mio figlio, diceva. Intanto Madonia resta in carcere, io spero che adesso decida di pentirsi e raccontare tutto quello che sa. Però purtroppo ancora...
Quindi possiamo dire comunque che lui ha concluso la sua esistenza nella
87
speranza.
87 anni, eh?
Sì, l'abbiamo detto, sì, nella speranza...
Ha visto gli speragli di luce, li ha visti. Gliel'ho letto nei suoi occhi, nel dialogo che avevo con lui, e quindi è morto non avendo la piena verità, ma sapendo che si è finalmente avviato un percorso in grado di portarla alla luce.
Bene, allora vogliamo concludere forse con un'ultima notizia, quindi cambiamo pagina, ed è una notizia credo positiva, lo trovo sul Sole 24 Ore. Lavoro e contratti per i giovani, un primo spiraglio. A febbraio, tra 25 e 34 anni, più 1,4% di occupati, ingegneri, analisti, operatori della finanza e più gettonati. Tra i laureati più rapporti stabili. Se ne parla sul Corriere della Sera, scusate, sul Sole 24 Ore di oggi, a pagina 2 e 3. Qualcosa si sta muovendo, ecco, dai, non so, una tua...
Io penso che bisogna avere sempre un atteggiamento volitivo, dinamico, propositivo. Per cui anche questa piccola ci deve incoraggiare, ma non per cullarci, siamo ancora lontani, siamo certo. Uno dei paesi più arretrati per quanto riguarda i giovani e il lavoro, quindi dobbiamo fare quelle scelte che mai abbiamo fatto nella nostra democrazia, cioè aprire i giovani da subito al lavoro, e la formazione si deve fare mentre si lavora, e i giovani non devono essere umiliati, offesi nel reddito che percepiscono, e devono avere la possibilità di avere quei servizi di welfare che gli consentono finalmente di poter costruirsi una famiglia. Ecco, questo ciclo della vita in mano ai giovani deve avere finalmente una politica, tutta la politica, nessuno escluso, in grado veramente di liberare da quegli ostacoli. Pensiamo ad esempio ai testi d'ingresso nell'università, che sono inutili e discriminatori. Pensiamo a tutti quei corsi che si debbono fare per pagare e per poter accedere alle professioni. Pensiamo a quanti anni il giovane accede alla professione, oltre 30 anni. Pensiamo ai sacrifici che debbono fare per poter non essere discriminati. Quindi c'è tanto da fare, bisogna farlo con serietà, passo dopo passo, e bisogna prendere questa notizia non una notizia per cullarci quanto siamo belli e quanto siamo bravi, ma per stimolarci a fare quelle cose che mai abbiamo avuto la forza, l'intelligenza e il coraggio di fare.
Giuseppe Lumia, grazie davvero per questo tuo intervento di oggi, e a risentirci la prossima settimana.
Voi.
Grazie mille, a presto.
A presto, grazie.